10 minuti dopo le 9, finalmente, dopo il duro attacco che questa mattina ho sferrato alla stampa generalista in rassegna stampa, accusandola giustamente di aver sottovalutato la notizia di Rita Pavone che si scaglia contro i Pearl Jam, ecco che finalmente qualcuno ha raccolto l'appello e cominciano i grandi giornali a mettere in pagina con 24 ore di ritardo la notizia nelle loro edizioni online. Non di questo però ci dobbiamo occupare nella seconda parte del giorno delle locuste, ma siamo qui innanzitutto per dare ancora una volta il benvenuto al professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Il professor Santoro che oggi sarà protagonista, ed è già tradizione perché è accaduto anche nelle ultime puntate delle scorse edizioni, di un genere, di un format che è diventato molto popolare tra gli ascoltatori, ovvero l'oroscopo di Alex, perché vogliamo vedere con il professor Santoro quali saranno i grandi temi che dovremo affrontare, almeno così dice lo zodiaco economico e fiscale, nell'autunno che ci aspetta dopo la pausa estiva. Allora, tre parole chiave identificate dal professor Santoro. La prima.
Allora, la prima sul gradino più basso del podio, anche perché è la più semplice, in un certo senso, è ragioneria. Cioè, sta già accadendo con il cosiddetto decreto dignità, nel quale sarebbero inserite misure di cui abbiamo anche parlato, abolizione dello split payment, abolizione dello spesometro, eccetera, che però hanno ovviamente un costo per la finanza pubblica, o perché, come nel caso dello split payment, si sono dimostrate efficaci, o perché comunque, come nel caso dello spesometro, è previsto che lo siano. E quindi stupisce lo stupore, diciamo, dei nostri governanti e praticamente di qualcuno di costoro, che è arrivato, ha presentato il decreto e la ragioneria ha detto no, però dovete trovare le fonti per coprire questa perdita di gettito. Io credo che questa dinamica si ripeterà molte volte e si è già ripetuta con i governi precedenti. La ragioneria che si erge a paladina dei conti, e questo sarà, credo, una questione di cui sentiremo molto parlare, anche perché probabilmente comporterà fibrillazioni all'interno del governo.
E quindi qui si inverte il dualismo tra popolo e establishment, perché ragioneria storicamente è sempre stata il luogo del popolo, il liceo classico, quello dell'establishment. In questo caso invece si inverte l'ordine degli addendi, ma il risultato del confronto e del conflitto non cambia, e lo rivedremo anche in autunno. La seconda parola chiave per l'autunno.
È una parola un po' pesante, diciamo, forse non strettamente economica, è ricatti, nel senso Urca. Che io intravedo la possibilità che questa discussione sulle politiche migratorie venga poi utilizzata strumentalmente dall'Unione Europea e soprattutto dai paesi forti dell'Unione Europea, come hanno già fatto del resto in passato, per un po' ricattare l'Italia dicendole accetta delle cose che non vorreste accettare perché in cambio ti concediamo la flessibilità sulle manovre di bilancio. Chiariamoci, questo è sempre successo anche in modo esplicito con i governi precedenti. Qui però mi aspetto che questa cosa diventi ancora più forte, anche perché dall'altra parte c'è un governo che potrebbe non accettare lo scambio e quindi poi presentare le manovre di finanza pubblica e la dialettica che ne seguirà con l'Unione Europea proprio alla luce di questo ricatto. In sostanza, dire che per esempio aumentare il debito pubblico nel momento in cui suscita una reazione negativa dell'Unione Europea, beh, quella reazione non è dovuta al fatto che l'Unione Europea si preoccupa del fatto che ci indebitiamo, che potrebbe non essere la più splendida delle idee, ma al fatto che ci sta ricattando perché vuole che noi prendiamo più immigrati. Credo che sarà questa la triste dinamica alla quale assisteremo, un passaggio tra, un mescolamento dei due piani, tra le politiche migratorie e la finanza pubblica.
Quindi sul terzo gradino del podio ragioneria, sul secondo ricatto, immagino che per coerenza anche la parola numero uno debba avere la R, quindi potrebbe essere ribellione, reprimenda o magari ruspa.
No, no, nessuna di queste, è una parola che ritorna nelle nostre previsioni per il futuro, ed è la parola nomine.
Con la N, quindi non con la R.
Con la N.
Chiamiamole romine, così almeno rimaniamo.
No, le romine, no. Le nomine, nel senso che potrebbero essere delle rovine, casomai. No, ma il problema, devo dire, da questo punto di vista bisogna spezzare una lancia per questo governo, perché non so se per incertezza o per un'effettiva volontà di cambiamento, questo governo non ha per ora proceduto, almeno non nell'ambito delle competenze economiche, ad un ripulisti generalizzato, come spesso fanno i governi quando arrivano. Non so se questo sia accaduto perché non sanno bene chi mettere o perché vogliono veramente cambiare prospettiva. Cito solo alcune nomine molto delicate: ci sono la nomina del direttore dell'Agenzia delle Entrate, del direttore del Dipartimento delle Finanze e del Tesoro, che sono soggette alla cosiddetta clausola di gradimento, quindi entro 90 giorni dall'insediamento del governo gli attuali vertici possono essere graditi o meno o rimossi, e poi ci sono ovviamente tutte le nomine nei CDA delle partecipate. Abbiamo parlato qui di Sogei perché svolge un ruolo molto importante nella questione della gestione delle banche dati fiscali, quindi del contrasto all'evasione. Ora, io l'unica cosa che mi sentirei di dire, visto che c'è stata questa partenza comunque attendista, è che non sarebbe male se questo governo del cambiamento cambiasse sul serio, ovvero scegliesse le persone per una volta sulla base di ciò che vuole fare, non viceversa, e non avere che poi sono i vertici burocratici che decidono le cose da fare. E questa è una malattia, ahimè, Bacchi, lei credo che condividerà, la malattia di mettersi a discutere sui nomi, perdere tempo su alchimie personalistiche. Ci sono persone che perdono veramente tantissimo tempo nel tentativo di muovere le caselle e di costruire geometrie gradite anche in organizzazioni diversissime, molto più semplici e meno importanti di un governo e di tutte le latitudini politiche. Ecco, non sarebbe male se il governo del cambiamento desse un segnale diverso, dicendo: io voglio fare questo, e quindi scelgo delle persone che sono coerenti con quello che voglio fare. Speriamo che questo accada.
E allora, ragioneria, ricatto e romine sono le parole che scintillano nello zodiaco del professor Santoro. In autunno ci ritroviamo qua e vedremo se la previsione sarà stata azzeccata. Facile immaginare che lo sia, perché comunque sono tutti i temi e tutti i nodi che è plausibile possano ritornare ricorrentemente al pettine. Ci aggiungiamo una quarta parola, che però inizia con la S, che è saluti. Vuole salutare il professor Di Stefano, che oggi non è qui con noi per l'ultima puntata, ma è al telefono come Celentano. Sai che Celentano non va ospite delle trasmissioni, ma telefona, ecco. E dall'altra parte
sì, è un saluto fraterno. All'amico e compagno Andrea Di Stefano. Mai nulla ci dividerà, ecco, questo lo volevo dire.
Lo saluto con un grande abbraccio attraverso i telefoni.
Mamma mia, che scambio di gagliardetti teneri che si fanno Di Stefano e Santoro. Grazie,
potremmo
professor.
Quasi darci il bacio come nel muro di Berlino.
È un'immagine abbaccinante quella che ci consegna il professor Di Stefano, ma che facciamo nostra e che diventa icona di questa chiusura di stagione del Giorno delle Locuste. Baciatevi appassionatamente nell'idillio che è proprio dell'amore, caro professor Di Stefano, caro professor Santoro. Salutiamo Alessandro Santoro, rimaniamo con il professor Di Stefano e andiamo a chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste. Ah, ci ha già salutato così, pronto, niente, è andato. Sì,
è veloce, è come quello che fa l'assist per l'ultimo canestro, sai com'è?
Ma più che altro mi sembrava un po' il bacio della morte, credo che si sia accasciato.
Ma no, assolutamente.
Di fronte all'idea di questo
nulla ci può dividere, ha detto il professor Santoro.
Che meraviglia, che belle parole. Quello che invece ci può dividere è l'aumento delle tariffe della luce e del gas, perché c'è il caro petrolio che fa volare le bollette.
Sì, caro petrolio che fa volare le bollette. Ieri la nuova autorità per l'energia e i servizi ambientali, che lo ricordiamo è una di quelle a cui faceva riferimento il professor Santoro, per cui si attendono le nomine a breve, perché bisogna rifare completamente i vertici. La nuova autorità, la vecchia ARERA, ha deciso un aumento del prezzo sia della luce che del gas, questo per effetto dell'incremento del petrolio del 57% da inizio dell'anno, questi sono i dati ufficiali, e bisogna dirlo, il grande successo del cartello OPEC più Russia, che è riuscito nell'intento, che negli ultimi due anni invece era fallito, di far aumentare artificiosamente il prezzo del petrolio tagliando la produzione. Questo appunto ha avuto un immediato effetto appunto del cosiddetto caro bollette, la luce sale del 6,5%, rincara del 6,5%, il gas dell'8,2%. In realtà ARERA, per contenere questo effetto di incremento, che ovviamente ha dei riflessi inflazionistici positivi, ma che pesa però sulle bollette e quindi sulle tasche sia delle famiglie che delle imprese, ha deciso di lavorare un filo sui cosiddetti oneri di sistema e quindi abbassare un po' la rendita di chi gestisce le reti e le reti di trasmissione e di distribuzione, e per appunto contenere l'effetto bolla petrolifera che probabilmente rimarrà abbastanza forte almeno fino alla fine dell'anno.
Chi evidentemente paga un costo salatissimo dell'aumento delle bollette, in particolare di quella della luce, è Mediaset, con tutti quegli studi che c'ha da illuminare, ma tutto sommato compensa, e compensa bene, con l'esclusiva sui mondiali di calcio, che doveva essere una gigantesca sola vista l'assenza dell'Italia e che invece sta andando molto bene.
Sì, l'ho inserito perché ti dico, per me è ovviamente quasi un tema lunare, però visti i numeri mi è sembrato il caso di parlarne.
Sì, ma non si deve giustificare per il fatto che parliamo anche dei mondiali.
No, ma perché uno dice, come mai parliamo dei mondiali? Perché i numeri dal punto di vista economico per Mediaset sono incredibili, nel senso che innanzitutto sono incredibili il numero dell'audience. Un italiano su tre ha guardato le partite, questi primi 36 incontri dei mondiali, e quindi questi sono numeri molto superiori alla media di tutti i mondiali precedenti, anche quelli dove ovviamente l'Italia era presente. Complessivamente quindi questi risultati hanno spinto ovviamente alla raccolta pubblicitaria, e solo dalla raccolta legata ai mondiali Mediaset ha incassato 100 milioni di euro. Questi sono numeri molto consistenti, che fanno dire ai vertici dell'azienda che la TV generalista non è morta. Io su questo ho qualche dubbio, e non vorrei che l'eccesso di ottimismo fosse negativo per il gruppo, che, lo ricordiamo, nel 2017 ha visto il ritorno all'utile per 95 milioni, però poca cosa, ed è comunque al centro dello scontro famoso con Vivendi, che continua a rimanere sul tavolo del giorno, sia in sede assembleari sia in sede legale. 100 milioni solo appunto per i mondiali è una stima che è quasi il doppio delle previsioni che si era fatta la stessa Mediaset quando aveva portato a casa appunto l'esclusiva sulle partite del campionato in corso in Russia.
Fa bene a mettere il dito sull'eccesso di ottimismo, anche perché per lei l'eccesso di ottimismo è un po' come il veganesimo per il cannibale di Rostock, e quindi guai agli eccessi di ottimismo. Ma siccome stiamo arrivando proprio sul filo della chiusura di questa puntata, l'ultimo argomento che ha messo in scaletta sono le nuove polemiche sui compensi dei manager che sono scoppiate negli Stati Uniti, ma c'è anche un interessante caso italiano.
Sì, nel senso che negli Stati Uniti dopo la pubblicazione dei dati, lo ricordiamo, gli Stati Uniti sono stati l'unico paese per il momento ad aver adottato una normativa che rende obbligatorie le informazioni e la trasparenza sulle remunerazioni degli amministratori delegati o comunque delle prime linee di vertice, soprattutto delle società quotate. Sono stati ricalcolati i dati ufficiali, e così è venuto fuori che addirittura in diversi casi i livelli già allucinanti di relazione, tanto per darvi un'idea, da 2.526 a 1, è il caso per esempio della sconosciuta Aptiv, ecco, ricalcolandoli e tenendo in considerazione anche stock option e dividendi incassati, si è passati in questo caso a 5.760 ad 1. Oppure nel caso forse più conosciuto di Timothy Sloan, che è amministratore delegato di Wells Fargo, che è una società di servizi finanziari, ebbene in questo caso siamo passati da 2.500 a 4.000 volte. E allora alcune città come Portland hanno deciso una sovrattassa del 10% all'imposta sulle imprese se il compenso dei dirigenti supera di 100 volte la mediana di tutti i lavoratori. È un segnale molto importante. San Francisco si starebbe muovendo in vista delle elezioni di novembre con la stessa idea. Non è ovviamente un obiettivo portare a casa soldi, perché questo 10% di sovrattassa non produce grandi introiti, ma a dare un segnale abbastanza esplicito che le imprese devono mettere fine a questa follia, appunto, delle paghe degli amministratori. Abbiamo,
ecco,
collegato,
per capirci,
questo.
La Santanchè non ha la residenza a Portland?
No, abbiamo pensato di collegare a questo perché proprio di oggi la notizia pubblicata sul Sole 24 Ore di quanto prende Daniela Santanchè come presidente amministratore delegato di Visibilia Editore, e siccome Visibilia Editore è una società in liquidazione da 2 anni e ha messo in cassa integrazione e licenziato tutti i giornalisti delle sue testate, il fatto che la signora prenda 414.000 euro lordi mi sembra un piccolo episodio, ma è un episodio abbastanza rilevante in considerazione della situazione della casa editrice e soprattutto del fatto che qua il parametro sui dipendenti non è possibile, perché i dipendenti non ci sono praticamente più, perché sono stati tutti mandati a casa.
Un piccolo episodio per una donna, ma un grande episodio per l'umanità che si raccoglie attorno alle parole del professor Andrea Di Stefano. Erano le sue ultime parole di questa stagione alle 9:27 del mattino di questo venerdì di fine giugno. Si chiude qui la stagione del Giorno delle Locuste. Vuole salutare i suoi ascoltatori?
Alla prossima stagione, al prossimo autunno, e rimanete con noi anche durante l'estate comunque.
Vuole baciare le sue ascoltatrici come ha fatto col professor Santoro?
Ma non sarebbe carino.
Beh,
no?
È carino baciare un Santoro saluto. E le ascoltatrici invece,
ah, certo.
Una virile stretta di mano.
Le conosco. No.
Certo, non si sa. Va bene, ecco, gli è venuto anche il tossone solamente all'idea di dover far aderire le sue mucose, seppur in chiave metaforica, a quelle delle sue fan. Alle 9:21, un saluto caro ascoltatori a tutti quanti. Il Giorno delle Locuste finisce qua. Buona giornata, arrivederci professore, buone vacanze.
Arrivederci.